Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Qua a Radio Città Aperta sta iniziando la rivoluzione classica. Oggi abbiamo un compleanno da festeggiare, ovvero quello del pianista Rudolf Serkin. Probabilmente vi state chiedendo: ma chi cavolo è questo qua? Ma se siete stati attenti, qualche settimana fa ne abbiamo parlato nell'intervista con Franco Pepicelli, che ha portato alla luce questo fantastico progetto che si chiama Beethoven in Vermont. Rudolf Serkin appunto è un protagonista. Chi è Rudolf Serkin? Rudolf Serkin è nato nel 1903, morto nel 1991, ovvero è nato oggi, il 28 marzo del 1903. È stato un grandissimo pianista austriaco, poi emigrato negli Stati Uniti, che è stato considerato uno dei più grandi interpreti di Beethoven. Oggi però vi faccio ascoltare un piccolo brano di Chopin. Chopin, siamo in un altro paese, un altro stile, un'altra epoca. Friedrich Chopin, nato nel 1810, morto nel 1849, appunto compositore polacco, è stato uno dei più grandi virtuosi del pianoforte del periodo romantico e ha scritto prevalentemente per pianoforte solo. Di questo compositore vi faccio adesso ascoltare, con Rudolf Serkin al pianoforte, il primo dei 24 preludi, opera 28, ovvero quello in do maggiore agitato. E abbiamo appena finito di ascoltare questo brevissimo preludio, il primo dei 24 preludi, opera 28, numero 1, in do maggiore, agitato, di Friedrich Chopin, interpretato da Rudolf Serkin, che appunto ci fa, fra virgolette, da preludio, oggi sono in vena di battute, per l'ospite di stasera, che è una pianista. Stasera sarà con noi Desiree Scoccuglia, che è docente di pianoforte al Conservatorio di Avellino, ma non solo, perché in realtà è una delle pianiste collaboratrici più ricercate d'Italia e vanta collaborazioni con artisti internazionali di tutti gli strumenti, tra cui, solo per citarne qualcuno, pensate un po', il primo trombone dei Wiener Philharmoniker, ovvero Enzo Turriziani, Alessandro Carbonare, che è una star del clarinetto, Andrea Oliva, che è un grandissimo flautista, e si è esibita in tutto il mondo con formazioni da camera e come pianista d'orchestra, addirittura alla Carnegie Hall di New York, la Filarmonia di Berlino e il Musikverein di Vienna. Diamo allora il benvenuto a Desiree Scoccuglia. Buonasera Desiree, grazie per essere ospite qua con noi.
Ciao Dilli, grazie a te, è un grande piacere essere qui con te.
Svelaci subito come hai iniziato a suonare il pianoforte.
Ma il mio incontro con la musica è stato, diciamo, abbastanza casuale. A casa mia comunque la musica si ascoltava sempre, mio padre mi faceva cantare le canzoni fin da piccola, poi c'era il pianoforte, quindi mia madre suonava il pianoforte, di conseguenza comunque ogni tanto si metteva, mi faceva sentire, eccetera. Io inizialmente, per la verità, da bambina facevo danza classica, quindi e amavo tantissimo la danza classica, tanto che quando i miei, sai, il solito discorso, abbiamo il pianoforte in casa e quindi quando mi portarono da un loro collega, un collega di mio padre che era diplomato in pianoforte ma che lavorava in banca con papà, peraltro è stato bravissimo, ha avuto una pazienza proprio infinita, e per farmi cominciare, insomma, lo strumento, io non è che fossi così attratta, insomma, dal pianoforte. In realtà avevo una grande facilità, perché riuscivo a riprodurre, insomma, orecchio tutto ciò che ascoltassi, però a me piaceva danzare, quindi io, se fosse stato per me, avrei fatto la ballerina classica. Poi fortunatamente, vista la stazza che ora e il fatto, insomma, che non sono propriamente una silfide, mi sono dedicata ad altro e è andata bene così, però insomma amavo la danza classica, quindi in qualche modo comunque la musica la incontravo quotidianamente anche lì. E poi è stato illuminante per me e fondamentale l'incontro con il maestro Angelo Pepicelli. So che Francesco è stato ospite tuo recentemente, tra l'altro, che conobbi più o meno quando avevo 10 anni, insomma, grosso modo, perché mio padre vedeva che comunque aveva una certa facilità, una certa, insomma, un certo talento, però non ero minimamente strutturata, non ero minimamente, insomma, come dire, anche tecnicamente suonavo in modo scorretto. E quindi mi portò ad Angelo per fare un'audizione e l'incontro con lui fu veramente illuminante per me, perché mi appassionai tantissimo al pianoforte, nelle lezioni che lui mi fece. Tra l'altro stavo per partire militare, ricordo, e andavo in questa casa sua, tra l'altro aveva il pianoforte a coda, cioè aveva la cosa che mi ricordo, e glielo dissi anche recentemente quando ci siamo incontrati, c'era questo metronomo elettronico che per me era una cosa fighissima perché non ne avevo mai visto uno. E quindi ero proprio, andavo a lezione e studiavo come una pazza da una lezione all'altra, cosa che prima non facevo mai, perché io mi sedevo al pianoforte, sentivo che ne so la patetica, e suonavo la patetica, ma la suonavo orecchio, quindi poi con le mani tutte storte, una cosa inguardabile veramente. Però c'era appunto questa grande facilità, invece lui mi rimise proprio mi fece ricominciare dall'inizio, proprio l'impostazione della mano, i primi esercizi, le prime cose, e io mi appassionai tantissimo, tant'è che lui stesso mi diceva, insomma, una volta che ci siamo incontrati, cioè leggevi tantissima roba da una lezione all'altra, portavi tantissime cose. E poi feci l'esame di ammissione in conservatorio a Terni, a Bricialdi, e mi classificai tra i primi tre praticamente, c'erano 3 posti mi pare quell'anno, eravamo tantissimi. Mi fecero cantare, mi fecero fare delle prove ritmiche, oltre che suonare i pezzi che avevo preparato per l'occasione, eccetera. E non ho potuto accedere alla sua classe perché lui mi disse: io partirò militare, quindi comunque verrà una supplenza sicuramente, e mi prese il maestro Mastroianni, che era stato il suo maestro, e che quando finì questo esame d'ammissione disse ai miei, beh certo è tanto piccola, dice, però dice, spero, insomma, che, cioè, vedo che c'è, insomma, possibilità di far bene e vediamo come se la caverà. E dicendo queste cose miei, lui scatenò i miei istinti peggiori, nel senso di stima, guarda questo qua che dice che sono tanto piccola, mo ti faccio vedere io. E così fu. In realtà, cioè, il maestro è stato importantissimo per me, è stata la persona che veramente mi ha dato tantissimo, perché era un grandissimo pianista, un grandissimo musicista, lui era diplomato in composizione e direzione d'orchestra, poi ha studiato con il maestro Silvestri pianoforte, con Franco Ferrara direzione d'orchestra, quindi parliamo, insomma, del Conservatorio Santa Cecilia degli anni veramente in cui c'erano dei grandissimi nomi che insegnavano, per cui, e lui era un pianista formidabile, tra l'altro, un pianista che suonava tutto e ti suonava tutto quello che tu studiavi, qualsiasi pezzo tu prendessi e volessi studiare, lui te lo suonava e te lo seguiva da concerto, perché era veramente un talento incredibile, un musicista pazzesco. E quindi da lì poi è nato proprio un amore folle per il mio strumento e è cominciato tutto così, insomma. Però ecco, appunto, del tutto casualmente, perché se ci fosse stato probabilmente un altro strumento a casa avrei suonato quello. C'è il pianoforte a casa, utilizziamolo, insomma, poche parole. E così è andata. E non avete potuto vedermi danzare col tutù, che, voglio dire, non è una grande perdita.
Ma bando alle ciance, sentiamo subito Desirée in azione con un estratto del primo movimento, ovvero il moderato, del concerto Misolido di Ottorino Respighi, con Desirée Scocuglia, pianoforte solista, l'Orchestra Sinfonica di Roma e Francesco Lavecchia, direttore d'orchestra. E abbiamo appena ascoltato la nostra agguerritissima Desirée Scoccuglia, pianoforte solista, nell'interpretazione del estratto del primo movimento moderato del concerto misolido di Ottorino Respighi con Francesco Lavecchia, direttore d'orchestra, all'Orchestra Sinfonica di Roma. Desirée, non abbiamo parlato di questo ascolto, raccontaci innanzitutto chi è Ottorino Respighi.
Dunque, Ottorino Respighi è un compositore che io amo particolarmente. Ho avuto la fortuna di poter registrare, incidere come pianoforte in orchestra, come celeste in orchestra, l'integrale dell'opera di Respighi, per cui è un compositore che conosco anche piuttosto bene, oltre ad aver appunto inciso i suoi lavori, insomma, per pianoforte e orchestra. Non tutti, ma insomma il Misolidio, la Fantasia Slava, il Concerto a 5, quindi insomma una parte considerevole delle cose che lui ha scritto per pianoforte e orchestra. È uno dei compositori della generazione dell'80, forse diciamo quello un po' più conosciuto, ma conosciuto parzialmente, perché è conosciuto il trittico Pini di Roma, Feste e Fontane, fondamentalmente. Molte altre opere molto belle sono meno eseguite e meno conosciute, tipo Vetrate di chiesa, Antichiari e danze, cioè ce n'è di cose, insomma, che ha scritto, che sono veramente meravigliose, anche perché orchestra benissimo, tra l'altro, lui, e poi i suoi pezzi hanno una varietà timbrica, una fantasia, una bellezza anche dei temi, ma anche come rielabora i temi gregoriani. Per esempio, il concerto gregoriano è un concerto che io amo tantissimo, che adesso un pochettino è stato riscoperto, ma che una quindicina d'anni fa non suonava mai nessuno. E che io trovo sia veramente molto più bello di altri concerti che vengono, insomma, inflazionati piuttosto spesso, insomma, vengono suonati tanto. E è un compositore che secondo me vale la pena conoscere nei suoi lavori orchestrali, perché è un po' una summa di tante visioni differenti, no? E poi ha detto, c'è questo fascino del suono, dell'orchestrazione, che secondo me credo che sia uno, lo renda uno dei più importanti della sua generazione, il più importante della sua generazione. Trovo che sia in assoluto quello che ha delle peculiarità più interessanti, più specifiche, insomma, rispetto ad altri, senza nulla togliere agli altri, ovviamente, che conosco anche piuttosto bene, però lui lo amo di più, c'è più fantasia, poi ci sono queste nuance, queste atmosfere che sono veramente incredibili.
E invece cosa ci puoi dire esattamente di questo concerto, ovvero il concerto Misolidio per pianoforte orchestra?
Il concerto Misolidio, in realtà, quando mi venne proposto, mi lasciò abbastanza interdetta, perché lo conoscevo poco, perché è un lavoro che è stato ingiustamente relegato, insomma, per tanti anni nell'oblio, così. Credo che esistano poche registrazioni, poche incisioni di questo concerto, che venne eseguito per la prima volta il 31 dicembre del 1925 alla Carnegie Hall, con Respighi al piano e con la New York Philharmonic. E è un concerto molto particolare, perché un po' sul filone degli altri, il gregoriano, che anche di altre cose, l'ha scritto anche lo stesso concerto a 5, utilizza Respighi, che aveva la moglie che era una, insomma, grande conoscitrice del gregoriano, utilizza appunto i temi del gregoriano, che poi rielabora con la sua grande, col suo grande essere, con la sua grande inventiva e con la sua grande perizia, perché scrive veramente in modo magnifico. E è un concerto molto, molto esteso, diciamo, molto grande, è un concerto importante anche per la durata e anche per la scrittura, nel senso che ci sono molte cadenze per pianoforte solo, la parte orchestrale è molto densa, e diciamo che il pianoforte si divide fra queste cadenze, che sono ovviamente solistiche, una parte in cui il pianoforte, diciamo, ovviamente fa la sua parte di solista con orchestra, ma ci sono delle parti in cui il pianoforte è perfettamente integrato nell'orchestra e si muove come si muove nei suoi lavori sinfonici, cioè come pianoforte d'orchestra. Quindi in questo senso è stato un concerto che ho amato particolarmente, perché un po' riassumeva anche un po' tutte le mie anime, no? Quella di solista, di camerista e anche di pianoforte in orchestra, che è un ruolo che io amo tantissimo. Tra l'altro è stato forse il ruolo che ho amato di più, il tipo di lavoro che mi è piaciuto di più, cioè quello di lavorare in squadra con gli altri colleghi e avere il tuo però un momento di gloria, nel senso che poi quando c'è il tuo solo tu puoi comunque uscire fuori, ma fai parte di un team, fai parte di una squadra. E il primo movimento comincia proprio con una cadenza solistica del pianoforte, ed è il tema è tratto dal canto Viri Galilei. Il secondo movimento, il tema è un Alleluia, e il terzo movimento invece è la Passacaglia, che è è molto vivace, molto bello, è un tema e 18 variazioni mi pare, e il tema è un Kyrie gregoriano, quindi è tutta una sua elaborazione di questi temi antichi. È scritto benissimo e secondo me anche molto godibile come concerto da ascoltare. È stata una bella esperienza conoscerlo più a fondo da questo punto di vista, perché appunto nonostante conoscessi bene i lavori sinfonici, perché ovviamente li avevo suonati come pianoforte d'orchestra, e conoscendo anche piuttosto bene poi gli altri concerti, ecco, tipo il gregoriano, perché mi era capitato comunque di suonarlo nel mio lavoro, diciamo, di collaboratore pianistico, eccetera, l'opportunità di poter entrare a fondo in queste composizioni per pianoforte e orchestra è stata veramente molto importante per conoscere ancora meglio. Devo dire che sono scritti per pianoforte, sono scritti benissimo, tra l'altro, una scrittura perfetta per pianoforte. A me piace molto, si capisce appena appena.
Ascoltiamo ora un estratto dal secondo movimento del concerto Misolidio, ovvero il lento. Concerto Misolidio, ricordiamo, sempre per pianoforte e orchestra di Ottorino Rispighi, con Desiree Scucculli al pianoforte, l'Orchestra Sinfonica di Roma e Francesco Lavecchia, direttore d'orchestra.
Thank you.
e abbiamo ascoltato un estratto dal secondo movimento, ovvero il lento del concerto Misolidio per pianoforte orchestra di Ottorino Respighi, con Desiree Scucuglia al pianoforte, Francesco Davecchia direttore d'orchestra e l'Orchestra Sinfonica di Roma. Desiree, tu hai una importante collaborazione con una star mondiale del clarinetto che è Alessandro Carbonare. Per i nostri ascoltatori, Alessandro Carbonare è il primo clarinetto dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, che è un'istituzione tra le più importanti, prestigiose e soprattutto antiche al mondo, perché pensate, è stata fondata nel 1585. Quindi ammazzo che storia, come si direbbe a Roma. Carbonare ha anche una sua carriera solistica fantastica ed è stato soprattutto uno dei prediletti di Claudio Abbado, il leggendario direttore d'orchestra italiano, che lo ha sempre chiamato sia per il Festival di Lucerna che l'Orchestra Mozart. E pensate che con Abbado stesso lui ha registrato per la Deutsche Grammophon, quindi una delle major più importanti della musica classica, il concerto di Mozart K622, clarinetto di bassetto. E a sorpresa abbiamo ospite d'onore stasera, rullo di tamburi, Alessandro Carbonare. Alessandro, grazie mille per essere la nostra guest star stasera. Per favore, raccontaci di Desiree e della vostra collaborazione.
Ma Desi, la caratteristica principale di Desi è la enorme serietà che ha nel prepararsi, ecco. Diciamo che non viene mai non preparata, non viene mai senza conoscere perfettamente la sua parte. Conosce la sua parte, conosce anche la tua parte. E quindi questo fa sì che, insomma, come amo dire in questi casi, sei in business class, no? Sei coccolato, riverito, vai, ti siedi e vai. E questo è molto importante perché anch'io, nonostante insomma la vita un po' incasinata che ho, però arrivo ai concerti sempre strapreparato, cioè poi alla fine ci arrivo sempre come devo essere. E quindi è molto importante avere una persona che condivida lo stesso aspetto, e non è così scontato, perché c'è gente che invece ama arrivare poco preparata, che ama improvvisare lì al momento, però a me questo darebbe moltissimo stress. Io devo, per suonare bene devo sapere che chi suona con me conosce la parte meglio di me, non come me, meglio di me. Allora questo mi fa suonare tranquillo, perché so. Se invece suono con gente che non ama fare le prove, non ama andare nel particolare, non ama andare nel dettaglio, sì, alla fine del concerto ci arrivi, perché comunque ci arrivi in qualche maniera, però ci arrivi con tanta tensione, a me non piace. Forse quando ero giovane, ma adesso voglio stare un po' tranquillo.
Voi avete suonato recentemente in televisione per la RAI questo brano che si chiama Sentimental Mood. Ci dici qualcosa per favore al riguardo?
Il Sentimental Mood è uno standard jazz famosissimo, che però spessissimo si legge, quindi è scritto proprio, è raro che si improvvisi sopra. Ed è molto interessante perché c'è una lunghissima introduzione di pianoforte, molto bella, forse, non lo so, forse secondo me è la cosa più bella di tutto questo arrangiamento. E poi diciamo che l'attività del pianoforte deve essere quella di seguire come un segugio il clarinetto. Attenzione, si sa che i pianisti normalmente lo sanno che devono seguire come un segugio le persone con le quali sono insieme, però qui è in maniera un po' ancora più particolare, perché è molto libero, non c'è un metronomo, è tutto estremamente libero, quindi la difficoltà è questa. E Desi lo sa fare molto bene, insomma, quindi abbiamo fatto questa cosa in televisione, poi ci ha chiesto ma la volete rifare, ho detto no, andava benissimo così, buona la prima.
Ascoltiamo allora Sentimental Moods di Duke Ellington con Alessandro Carbonare al clarinetto e Desiree Scucuglia al pianoforte. Thank you. Torniamo allora da queste note jazz di Duke Ellington, Sentimental Moods, interpretate da Alessandro Carbonara al clarinetto e Desiree Scucuglia al pianoforte. L'altro brano che avete eseguito per questo programma Rai è un pezzo klezmer che immagino sia un grande contrasto rispetto al pezzo jazz.
Cioè, il pezzo klezmer è diverso, nel senso che c'è una brevissima improvvisazione del clarinetto da solo e poi invece c'è un ritmo incalzante, c'è un ritmo sempre quello, proprio un ritmo da festa, klezmer, sul quale il clarinetto deve inventare un po', insomma, ha un canovaccio scritto, ma poi in realtà deve un po' inventarsi qualche cosa, ecco, come nella musica klezmer c'è sempre una grande parte data all'inventiva. Ecco, e qui, ecco, il pianoforte deve tenere il tempo. Ecco, se si mette a correre è un casino. Se si mette a correre è un disastro.
Ascoltiamo allora di Bella Kovacs Sholem Aleichem con Alessandro Carbonara al clarinetto e Desiree Scucuglia al pianoforte. Con queste ultime note di Sholem Aleichem di Bella Kovacs ringrazio Alessandro Carbonara per essere stato guest star di stasera, che appunto ha eseguito questo brano insieme a Desiree Scocuglia al pianoforte. Torniamo ora a Desiree, ti chiedo come è nata la tua passione per la musica da camera.
La passione per la musica da camera, in realtà, se ti dovessi dire come è nata, non te lo so dire, perché è stata una cosa talmente naturale, un po' forse per il mio carattere, perché io amo stare con gli altri e sto sempre con gli amici, cioè sono una persona molto socievole, poi tu mi conosci bene, insomma, Dilli, insomma, ci conosciamo talmente tanti anni e quindi amo stare sempre con le altre, amo stare con le altre persone, comunicare con le altre persone, mi piace proprio, un po' forse perché sono anche figlia unica, quindi diciamo che ho vissuto sempre da sola e questa cosa un po' l'ho anche sofferta. Per cui nel momento in cui ho cominciato a suonare, diciamo discretamente, comunque sono entrata in conservatorio e mi sono potuta comunque confrontare con altri colleghi di altri strumenti, eccetera, è stata una cosa che è avvenuta proprio naturale, cioè proprio penso che dai primi anni ho cominciato subito, c'erano i flautisti, c'erano gli esami, c'era il collega che voleva leggere un pezzo, eccetera, e io andavo, perché a me piaceva proprio l'idea di suonare con gli altri, anche perché devo dire la verità, posso adesso dire che veramente ho imparato forse più dagli altri strumenti che dai pianisti, nel senso che è stata una cosa che mi è servita tantissimo, cioè il fraseggio, articolazioni, il respiro, cioè non solo, poi lavorare con fiati, con gli archi, con le voci, poi lavorare in orchestra, come pianoforte in orchestra, per me è stata una cosa, un'esperienza formativa pazzesca. Per cui, ti ho detto, non c'è stato un momento in cui questa cosa è cominciata da sempre, cioè da quando sono entrata in conservatorio che ho cominciato comunque a affrontare lo studio del pianoforte in modo comunque serio, insomma, professionale, diciamo, fra virgolette, automaticamente per me è stato naturale dedicarmi alla musica da camera. E ricordo che ho avuto un bravissimo insegnante di musica da camera, tra l'altro in conservatorio, il maestro Paolo Ciociola, a cui devo tantissimo, perché poi, sai, Terni era un... Adesso è molto più grande, ovviamente, cioè, adesso è proprio strutturato diversamente. Quando entrai io, molti anni fa, ero piccola, avevo 10 anni, adesso ce n'ho 50, quindi fai 40 anni fa, era un conservatorio molto piccolo. Noi eravamo pochissimi, e cioè eravamo un centinaio di allievi, grosso modo. E quindi era una realtà comunque ristretta, piccola. E devo dire che il maestro Ciociola, che è un violinista fantastico, bravissimo proprio, un virtuoso del violino, un grande musicista anche lui. Era molto giovane all'epoca, perché io feci musica alla camera con lui, avevo 18 anni, ma lui ce n'aveva avuti 26, 27, quindi eravamo, non dico quasi coetanei, insomma. E lui era già in carriera. Quindi con lui è arrivata questa ventata di energia, perché è anche un modo diverso di vedere lo studio e l'approccio allo strumento e anche alla professione, diciamo, chiamiamola così, non amo molto questo termine, però... Comunque, perché insomma è qualcosa di più, di diverso, no? E lui era, spesso partiva per delle tournée internazionali, registrava dischi, concerti, eccetera. E devo dire che ci ha dato veramente quell'impostazione al professionismo, ad essere proprio seri, professionali, ma nel modo di porsi, nel modo di presentarsi, nel modo di impostare i brani. Quindi è stato fondamentale, non solo vedere una persona così giovane, già così lanciata in una carriera internazionale, per noi è stato uno stimolo grandissimo a fare di più, a fare meglio. Eravamo tutti veramente entusiasti, tant'è che ricordo che il saggio dell'ultimo anno di musica da camera dura tipo 3 ore e mezza, in cui suonai di tutto e con tutte le formazioni possibili, immaginabili. E tra l'altro non era una materia che noi dovevamo frequentare obbligatoriamente, ma io penso di non aver mancato, non di non essere mancata neanche una lezione, perché comunque per me era veramente un momento di gioia prima di tutto, e poi di confronto e di crescita incredibile. Ti ho detto, ho imparato tanto da voi strumentisti con cui ho lavorato, cioè è stata una scoperta ed è una scoperta ancora oggi quotidiana proprio.
Torniamo ora al concerto Misolidio di Ottorino Respighi ed ascoltiamo un estratto dal terzo movimento, ovvero la Passacaglia, con Desiree Scoccuglia al pianoforte, l'Orchestra Sinfonica di Roma e Francesco Lavecchia, direttore d'orchestra.
Thank you.
Abbiamo appena ascoltato un estratto dal terzo movimento, ovvero la Passacaglia, del concerto Misolidio di Ottorino Respighi, con la nostra Desirée Scoccuglia, pianoforte solista, l'Orchestra Sinfonica di Roma e Francesco Lavecchia, direttore d'orchestra. Desirée, a parte Alessandro Carbonare, con quali artisti hai collaborato?
Ultimamente mi è capitato, ho avuto il privilegio di suonare con Sergei Nakaryakov, che è considerato, insomma, credo uno dei più grandi trombettisti di tutti i tempi. È stato un incontro bellissimo perché è una persona splendida. E, è stata un'esperienza molto bella sia musicalmente che umanamente proprio. E, è stata una serata proprio magica quella del concerto con lui. E poi appunto queste collaborazioni attive con le prime parti dell'Accademia Santa Cecilia, prevalentemente appunto i fiati, in particolare gli ottoni, che come sai bene, insomma, sono la mia grande passione, per cui partendo dai più gravi, dalla tuba dell'Accademia Gianluca Grosso, poi il primo trombone Andrea Conti, e poi con Andrea Lucchi, con Alfonso Gonzales Barchin, che è l'altra prima tromba, e poi insomma con Alessandro, con Andrea Oliva, primo flauto, abbiamo suonato in trio, con Francesco Bossone, sempre da Alessandro, abbiamo suonato sempre in trio, e, insomma, ho detto, sono prima di tutto amici cari, e poi è stato bellissimo, insomma, condividere queste esperienze con loro. Un'altra persona a cui tengo tantissimo è Enzo Turiziani, che attualmente è il primo trombone dei Wiener Philharmoniker, che conosco da tantissimi anni, e col quale veramente ho avuto il privilegio di condividere, oltre che tanti concerti, anche i momenti più importanti della sua carriera, le sue audizioni, non ultima il concorso per la docenza a Lugano, e quindi mi ha fatto questo grande regalo e per me è stato un grande privilegio, sono stata felicissima, perché appunto oltre ad essere un grandissimo musicista è anche una persona meravigliosa, per cui sono fortunata. E poi non parliamo dei violoncellisti, perché non ne vogliamo parlare dei violoncellisti? Dei miei duo con i violoncellisti? Tipo Tilly Cernitori?
Vorrei fare ascoltare adesso un altro brano di Ottorino Respighi per il pianoforte orchestra, ovvero La Fantasia Slava. Che cosa ci puoi dire di questo brano?
La Fantasia Slava è invece per mole proprio un pezzo molto più breve, che non ha velleità, insomma, da questo punto di vista rispetto al concerto Misolidio. Dura veramente poco, però è un pezzo, diciamo, come dire, virtuosistico, prevalentemente virtuosistico, però è scritto veramente bene anche questo, perché non è un virtuosismo mai fine a se stesso, e i temi sono bellissimi, tra l'altro, e sicuramente la scrittura pianistica è più brillante, proprio perché secondo me la forma è più piccola, quindi c'è necessità in poco di, come dire, di mettere in evidenza comunque un po' tutte le caratteristiche del pianista, però diciamo che è un pezzo appunto brillante, carino, non è neanche semplice da suonare con l'orchestra, da concertare con l'orchestra, perché c'ha dei punti anche ritmicamente abbastanza complessi, però ho detto, nelle atmosfere e nei colori si sente che Respighi, cioè è sempre molto particolare, non è il pezzo virtuosistico fino a se stesso, è un pezzo che sì, ha questa grande vivacità, brillantezza, ovviamente il pianoforte è impegnato anche in passaggi, insomma, piuttosto complessi, però non c'è mai il virtuosismo fino a se stesso, è sempre contestualizzato in un'atmosfera, in dei temi bellissimi, e anche l'orchestra, la scrittura dell'orchestra, seppure ovviamente più esigua, no? E nell'organico, anche nel tipo di tessitura, di scrittura che ha, però è comunque realizzata con una maestria unica.
Ascoltiamo allora un estratto dalla Fantasia Slava di Ottorino Respighi con Desirée Scoccuglia, pianoforte solista, l'Orchestra Sinfonica di Roma e Francesco Lavecchia, direttore d'orchestra.
Thank you.
e abbiamo appena ascoltato un estratto dalla Fantasia Slava di Ottorino Respighi con la nostra Desirée Scucuglia al pianoforte, Francesco Lavecchia, direttore d'orchestra, e l'Orchestra Sinfonica di Roma. Desirée, che cos'è per te la musica e perché secondo te dovremmo ascoltare la musica classica?
La musica classica fa parte di noi, fa parte del nostro DNA, della nostra cultura, della... non solo, ma poi ti forma, ti forgia, ti dà struttura, ti dà sostanza. Cioè, anche quando ti dicono, ah no, io non l'ascolto perché io non ci capisco niente, ma non c'è niente da capire. Cioè, la cosa più importante è la disposizione d'animo. È ovvio che ognuno fa una lettura in base agli strumenti che ha a disposizione, però arriva comunque. Cioè arriva comunque, in modo differente, ma arriva comunque. Cioè se sei una persona che ha una certa disposizione d'animo, che è pronto ad ascoltare con l'animo proprio, arriva. E quindi poi veramente, non lo so, io penso che sia la musica in assoluto che è capace di... vabbè, mi prenderanno per matta, però che ne so, di stimolarti, di darti energia, di motivarti, cioè se tu l'ascolti in un certo modo, se hai la disposizione d'animo giusta, veramente ti salva la vita. Io sono convinta di questa cosa, cioè per me è stata fondamentale. Vabbè, io sono musicista, è vero, però in alcuni momenti della mia vita è stata fondamentale, cioè ascoltare, ne so, la Passacaglia di Bach all'organo, in cuffia, in alcuni momenti molto difficili della mia vita, cioè mi ha dato un'energia, una forza, una calma, una razionalità incredibile. Non so, non saprei spiegarti il perché, però io penso che sia semplicemente un fatto di disposizione d'animo, cioè nel senso che basta ascoltarla, arriva comunque. Ti ho detto, poi la lettura è una cosa differente, è ovvio che un musicista la legge attraverso i suoi strumenti, che sono sicuramente più, come dire, più accurati, più profondi. C'è anche il brutto da questo punto di vista, il fatto che uno poi ha comunque tutti i preconcetti, tutte le sue idee già costituite, per cui magari non la gode appieno come la potrebbe godere invece qualcuno che queste strutture precostituite non ce le ha. Per cui ascoltarla con la giusta disposizione d'animo è secondo me è fondamentale. E poi ti ho detto, per me salva proprio la vita. Io sono convinta di questa cosa.
Desirée, ti ringrazio tantissimo per essere stata qua con noi.
Io ringrazio te, Tilly, e ringrazio tutti quelli che ascolteranno questa trasmissione. Mi auguro che la divulgazione, diciamo, di queste trasmissioni serva per avvicinare i giovani alla musica classica. Devo dire che ultimamente sono fiduciosa perché ne ho visti tanti ai concerti, quindi questo mi fa ben sperare, perché secondo me è un'esperienza che è fondamentale per tutti, indipendentemente dal fatto che si faccia musica o meno in modo professionale, o che si studi musica o meno. Non solo, appunto, come ho detto prima, è un'esperienza che, oltre ad arricchire, è un'esperienza che ti dà tanto, che ti salva veramente, anche inconsapevolmente. Cioè e quindi mi auguro, appunto, che possa in qualche modo sensibilizzare tutti a dare il giusto spazio, lo spazio che merita, a questo patrimonio immenso che abbiamo, e anche al patrimonio dei compositori italiani, che spesso vengono dimenticati anche nelle stagioni più importanti. Abbiamo avuto dei compositori formidabili, penso, che ne so, Goffredo Petrassi, Casella, Malivier, Pizzetti, stesso Respighi, Martucci, Sgambati, dei compositori meravigliosi, e ci sono delle opere per orchestra che sono di una bellezza unica, per cui è un peccato non sentirle, è un peccato non poterle ascoltare in concerto, visto che abbiamo anche delle splendide orchestre. Mi auguro che questo possa, appunto, servire, insomma, a sensibilizzare le persone, anche i fruitori abituali di musica classica, ad andare a esplorare questo repertorio che purtroppo è ancora poco frequentato, non quanto meriterebbe.
E purtroppo sono già quasi le 9 di sera, vi lascio adesso ai miei colleghi di Mojo Station con il blues. Per qualsiasi cosa, domande oppure richieste di brani musicali, inviatemi un'email all'indirizzo music@kcernitori.com. E da Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori.